El Cassin Britelli in sciopero della fame insieme ad altri detenuti da più di un mese, 35 giorni, sì. 6 detenuti in condizioni critiche, uno sciopero della fame l'ennesimo, perché quanti ne ha fatti già El Cassin?
Abbiamo perso il conto, comunque questo sciopero si presenta diverso dagli altri perché è arrivato all'improvviso, non è stata un'azione pensata, di protesta pensata, meditata, ma a seguito di una violentissima perquisizione che ha toccato molti dei detenuti islamici nel reparto 4 di Ukasha, fra cui anche mio marito, hanno deciso di entrare in sciopero della fame.
Ma una perquisizione in un carcere dal regime già strettissimo, che senso ha? Solo umiliare e infastidire ancora i detenuti? Perché sì. Mi immagino che non possano entrare molte cose nelle celle.
No, e poi c'è modo e modo di fare una perquisizione. Offendere un essere umano per offendere un essere umano ci si mette un attimo, insomma. E oltre appunto alla pesantezza della perquisizione personali, c'è stato anche il sequestro di oggetti che lì sono preziosissimi, un paio di forbicine, una pentola che serve per far da mangiare, visto che non mangiano il cibo del carcere, e cose di questo tipo, insomma.
Cose che servono alla vita di tutti i giorni, alla sopravvivenza proprio.
Sì, alla sopravvivenza, in qualche caso sono stati sequestrati anche delle coperte, cioè cose proprio che sono assolutamente necessarie, che sono preziose, tra l'altro non sono di proprietà del carcere, ma sono cose che noi della famiglia, oggetti che noi della famiglia ricompriamo costantemente. Ma al di là di quello che ci tenevo a dire è che quello che preoccupa molto appunto è il silenzio intorno a questo sciopero, anche se i giornali marocchini, devo dire, hanno pubblicato recentemente, due settimanali, un profilo del delegato generale delle prigioni, colui che è responsabile insomma di queste continue arrestazioni, che non vuole assolutamente prendere in considerazione l'idea di parlare con l'associazione che sostiene i detenuti islamici. Ecco, è questo stato di morale molto basso che mi preoccupa più di tutto, perché abbassa ancora di più le già scarse resistenze che Cassim e gli altri hanno.
Ecco, di tanto in tanto noi parliamo di questa storia, non che serva a molto, ma insomma di tanto in tanto lo facciamo, e una delle domande è sempre quella: ma qualche cosa si muove nel governo italiano?
No.
Niente, ancora
no,
niente.
Io ho spedito giusto stamattina un'ennesima raccomandata al ministro degli esteri per ricordargli che mio marito è un cittadino italiano, che sarebbe ora che l'Italia facesse il suo dovere. E facevo anche il parallelo con il recente caso di Aminatou Haidar, che si è risolto proprio solo grazie a una pressione internazionale.
A una mobilitazione internazionale,
certo,
tutti lo sapevano,
certo.
No? Tutti sapevano. Vabbè, lei era certo. In un aeroporto, quindi probabilmente era anche più visibile, ma insomma tutti lì hanno saputo questa storia.
Però in questo caso c'è stato comunque un movimento. E ci vorrebbe un po' di più di coraggio da parte dell'Europa, da parte anche degli europei.
Ecco, tra l'altro l'Europa come istituzione, parlo del Parlamento europeo, si è occupata del caso di El Cassin Britelli e appunto lo ha condannato, ha detto che è una palese violazione di tutti i diritti, e però non è bastato.
No, non è bastato, perché questo allarme terrorismo che viene sempre tenuto così alto, poi alla fine si riverbera su degli innocenti, come abbiamo visto anche i prigionieri di Guantanamo, una grande parte non hanno, alla fine si è riconosciuto che non hanno avuto delle responsabilità, però siccome questo allarme è sempre in primo piano, va a finire che nessuno vuole prendersi carico di queste situazioni.
La storia dell'attentato mancato sull'aereo da Amsterdam a Detroit ti ha preoccupato, perché temi che questo peggiori ancora o quantomeno non migliori la situazione?
No, non mi sono preoccupata, perché guarda, ormai ci rendiamo conto che noi non sappiamo quando sarà la fine di questa situazione, però ciò che succede nel mondo si può avere influenza, però sul nostro caso, più di quello che ci è successo, non so cosa ci può succedere ancora. Insomma, l'unica cosa che può succedere ancora è l'eliminazione fisica di mio marito. Questa è l'unica cosa che mi fa veramente paura, e che io non mi sento di escludere, considerato quello che succede nelle carceri marocchine e considerato il disinteresse che l'Italia continua a dimostrare. perché io ho ricevuto una mail dal consolato l'altra sera che mi dice: suo marito ha rifiutato la visita, ha rifiutato il pacco natalizio, mio marito non era neanche in condizioni di arrivare al luogo della visita perché sta sdraiato tutto il giorno, perché ormai è debolissimo. Quindi, cioè, perché nemmeno le nostre autorità consolari non arrivano a capire quello che sta passando, eppure lo conoscono, l'hanno incontrato, lo vedono, cioè si preoccupano del pacco natalizio. Noi non, cioè, veramente non è il pacco natalizio di cui abbiamo bisogno, la cosa di cui noi abbiamo bisogno, quello che noi abbiamo bisogno è un atto di, per ristabilire, è un atto di giustizia che ristabilisca i diritti di mio marito e anche i miei. Io mi chiedo anche quale uomo politico si sente di intervenire su questa vicenda. Sono in molti quelli che la conoscono, anche personalità prestigiose, ma nessuno vuole rischiare un briciolo della propria, come dire, popolarità, chiamiamola così, non so come chiamarla. Comunque veramente è vergognoso che persone che stanno al caldo sempre, che non hanno problemi neanche di tipo economico come molti di noi hanno in questo momento, è vergognoso che queste persone non sentano il dovere di aiutare un loro concittadino. Perché qui veramente non stiamo chiedendo l'elemosina, stiamo chiedendo il nostro diritto ad essere liberi, ad avere una famiglia, a vivere in questo paese. Stiamo chiedendo solo questo.
Anna Khadija, in bocca al lupo e torniamo grazie. A sentirci presto.
Grazie, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a voi grazie.
Ciao, grazie a te.
Arrivederci, ciao Silvia.